La vicenda di Palermo arriva, verrebbe da dire, quasi al termine di un'estate, da questo punto di vista abbastanza terrificante, non solo per i continui e ripetuti femminicidi, non solo per i continui e ripetute notizie di violenze, ma anche poi per le sentenze. Ne abbiamo parlato puntualmente qui a Radio Popolare, nei giornali radio e non solo, che assolvevano, andando in qualche modo a giustificare azioni di violenza sulla base poi sostanzialmente dei comportamenti che ne aveva tenuto la vittima. L'ultima sentenza, siccome la vittima era ubriaca, i suoi violentatori non potevano essere in grado di capire se fosse o meno consenziente, e di conseguenza questo ha determinato la loro assoluzione, perché non potevano sapere se invece la vittima era contraria. Insomma, ne abbiamo parlato ampiamente anche della mancanza di formazione nella magistratura, nella polizia. Due femminicidi avvenuti invece dopo denunce, di conseguenza dopo provvedimenti che non sono stati presi nei confronti di quello che poi si sarebbe rivelato un assassino. Ecco, a corollario di tutto è arrivata la violenza di Palermo, una violenza di gruppo che ha coinvolto dei ragazzi ventenni, sia come autori sia come vittima, con modalità che non vale la pena per adesso almeno stare a ripetere. Sono circolate persino troppo, anche questo è argomento che adesso andremo anche a toccare, perché forse una delle cose più interessanti per ragionare da quale strada si esce da questo contesto terribile sono anche le reazioni che ci sono state. E allora ho chiesto stasera se aveva voglia di parlarne con noi a Valentina Mira. Valentina Mira è una giornalista e scrittrice, e un paio d'anni fa ha pubblicato un libro di quelli che resta, un libro di quelli importanti, l'ha pubblicato per Fandango, il titolo è X, proprio X, la X incrociata, in cui affronta il tema della violenza sessuale di genere attraverso il racconto di quella subita da lei stessa. Buonasera Valentina, grazie intanto.
Buonasera, ciao, grazie a te e a chi ci sta ascoltando.
E in questo spazio generalmente la musica la faccio scegliere alle mie o ai miei ospiti. Il brano da cui siamo partiti, Morgan, Not All Men, aiuta parecchio, come dire, a introdurre il tema delle reazioni. E insomma, la scelta è abbastanza chiara e spiegabile perché l'hai scelto. E allora partiamo proprio da qui, perché un passaggio di questo brano dice: Not all men, but all women, cioè tutte le donne da un caso come questo si sentono coinvolte, mentre da parte maschile invece ci si sente di fare dei distinguo. Perché?
Allora, diciamo che questa retorica, intanto una premessa che ci tengo a fare: sono una persona molto timida, quindi grazie per avermi invitato in trasmissione, chiedo scusa a chi ci sta ascoltando se mi impappinerò, no, spero che non
doppiamente
succeda.
Grazie per aver accettato allora.
Perché è una cosa fondamentale, quindi, cioè, credo, insomma, non il fatto che io parli in radio, ma sicuramente il fatto che non lasciamo che a parlare di stupri sia chi sostanzialmente non ne sa niente. E visto che purtroppo in Italia avvengono più di 40.000 stupri l'anno, di cui il 90% non a caso, non denunciati, mi sembra il caso che ci riprendiamo un po' la parola su questo. Dunque, Not All Men, non tutti gli uomini, è questo slogan, adesso è diventato anche una sorta di hashtag, perché ogni volta che succede uno stupro, un femminicidio, un caso di violenza di genere particolarmente eclatante, soprattutto appunto sui social, si scatenano maree di code di paglia, perché proprio in quel momento, non si capisce bene perché, si sente il bisogno, soprattutto da parte maschile, di specificare che comunque non tutti gli uomini sono così. E la canzone dice: non tutti gli uomini sono chiaramente stupratori, sono chiaramente femminicidi, ma tutte le donne hanno paura. In questo momento sta girando da un paio di giorni una vignetta, secondo me molto calzante, di una fumettista giovane, cioè all'età mia, Stefania Lancia, si chiama Sted, e che fa il paragone con dei bicchieri avvelenati. Dice: ci sono 10 bicchieri d'acqua, in uno c'è del veleno, tu hai sete. Ovviamente i numeri sono, no, è una vignetta, è un fumetto, semplifica, ma rende abbastanza l'idea, a mio parere, e infatti è girata moltissimo. Uno è avvelenato e tu chiaramente diffidi di tutti tutti gli altri. È un po' quello che ci succede quando camminiamo per strada e si spera che quegli uomini che poi accorrono sui social a scrivere "io non sono così" siano attenti a non affiancarsi in maniera da essere scambiati per quelli che invece ci fanno sentire in pericolo. E in realtà allargherei anche il discorso, nel senso che questa retorica del "non tutti gli uomini", che poi in realtà viene utilizzata con delle perifrasi anche intellettuali, anche da scrittori in buona fede. Oggi leggevo un post di Matteo Bussola, che trovo uno scrittore bravo, sensibile, e eccetera, che sostanzialmente diceva il pericolo più grande che noi abbiamo in questo momento, addirittura lo paragonava a un baratro, è quello che si generalizzi e che si ritenga che tutti gli uomini siano così. Io credo che sia, in realtà, appunto, ripeto, lui sicuramente in buona fede, ma è abbastanza un punto di vista da privilegiato ritenere che il pericolo più grande sia il fatto di ricevere del timore supplementare da parte delle donne, perché chiaramente per una donna adesso il timore più grande, il pericolo più grande è un altro, ha dei connotati molto più chiari. E vista la pornografia del dolore che è girata in questi giorni senza ritegno, credo che abbiamo delle immagini fin troppo chiare, ecco, in testa di quali, ecco, siano i pericoli, quali siano i pericoli.
Qui ci arriviamo. Sì, prego, scusa Valentina.
No, scusami, però appunto volevo arrivare a questo punto qua. Secondo me il punto non è "non tutti gli uomini", il punto è che di sessismo è intrisa la nostra società, così come di altre discriminazioni anche interiorizzate. Non solo tutti gli uomini hanno da decostruire il patriarcato dentro di sé, ma anche tutte le donne, ovviamente in dimensioni diverse, con proporzioni differenti, però il punto è questo. Quindi se perfino una donna che magari è stata violentata nella sua vita non ha problemi ad ammettere ad alta voce che anche lei ha dei tratti di sessismo o li ha avuti nella sua vita, non vedo perché un uomo proprio in questi giorni dovrebbe correre al riparo dicendo "io non sono così". Siamo tutti un po' sessisti e dobbiamo tutti insieme collettivamente fare un percorso non giudicante di decostruzione, a mio parere.
E questo nasce anche da un problema di cui spesso non si fa abbastanza, da un concetto di cui non si fa abbastanza distinzione, quello di colpa. È evidente che la colpa della violenza è di chi la compie, ma anche quello di responsabilità, di cui invece, parlando di un crimine sociale, è chiaro che c'è una responsabilità sociale, in questo caso fortemente maschile, nella costruzione di un immaginario, nella costruzione di giustificazioni anche, lo vediamo, lo sentiamo, lo leggiamo. E qui forse si inserisce il tema della pubblicazione e della circolazione poi di quelle chat terribili, perché se da una parte forse contribuiscono a far vedere a chi non se ne renda conto che cos'è uno stupro, che cos'è una violenza, dall'altra forse contribuiscono anche a, e sotto alcuni aspetti, anche nel caso specifico, alcune frasi sono frasi anche non necessariamente legate a elementi di violenza, se vogliamo, ricorrono proprio ad un immaginario maschile abbastanza comune. Uno degli stupratori diceva certe cose, l'ho visto in un film pornografico. A proposito, e anche questo è un tema evidentemente controverso, e dall'altra però appunto contribuiscono ad una sorta di deresponsabilizzazione. Leggo cose talmente atroci, io non le farei mai, non è un problema mio.
Chiaro, perché c'è questa sorta di c'è la società che corre sotto i profili, perché poi sono uscite anche le foto e i nomi di questi circa ventenni, insomma, di questi stupratori, e le persone che sono accorse, comprensibilissimo come reazione, nel senso, sono accorse sui social a sostanzialmente insultarli come una specie di lapidazione online. Io sono l'ultima persona che difenderà degli stupratori, francamente, però credo che il lato oscuro di questa cosa qua, che la si faccia o che non la si faccia, sia proprio il fatto di vederli come lontani da sé. C'era Valerio Marchi, se non sbaglio, che parlava di folk devil, no? il mostro mediatico. Lo si fa a volte con gli ultra, lo si fa a volte con i femminicidi, lo si fa in questo caso con questi 7 stupratori. Il punto è, ok, siamo tutti in grado di riconoscere che quello lì era uno stupro, siamo in grado di riconoscerlo quando avviene nelle vite delle persone vicino a noi, perché poi c'è anche tutto il tema del giustizialismo, no? Perché le parole d'ordine che stanno girando in questi giorni sono un po' allarmanti, cioè castrazione chimica, cose del genere. Chiaramente la castrazione chimica non risolverebbe il problema degli stupri, perché non è un problema sessuale, è un problema di potere, cioè se vogliono farti del male in un modo trovano comunque il modo di fartelo, no? Non ha a che fare con, neanche con il genere se vogliamo, ha a che fare con chi detiene il potere. Poi caso vuole o non caso, ma i millenni, gli ultimi millenni ci parlano del fatto che il potere in questo momento lo detiene comunque il genere maschile rispetto a quello femminile, e quindi gli stupri li mettono in essere loro.
Beh, anche questo poi, tipo di reazioni a chi invoca la pena più grossa è un modo per smarcarsi, tutto sommato.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché poi appunto se succede a tuo figlio qual è la reazione? Quella che ha avuto Ignazio La Russa, che ha deciso di dire no ma l'ho sentito, l'ho interrogato e lui assolutamente non ha fatto niente, cioè qual è? Non so, è un modo per mettere lontano da sé questo problema qua, cioè tutta questo cercare il capro espiatorio e essere violenti anche solo verbalmente con quelle persone lì, allontana, appunto non sono uomini, sono mostri, questa è un po' una delle parole d'ordine, che poi fa il paio con non tutti gli uomini. Invece non è così, anche perché per dire, nel mio libro parlo di uno stupro difficile da denunciare, fa parte del 90% di quegli stupri che non vengono denunciati, perché non si trattava nel mio caso di uno stupro di gruppo e non si trattava di qualcosa che è stato filmato, quindi non sono stata in qualche modo messa con le spalle al muro per denunciare, e era il 2010, non c'era ancora la legge che ampliava i tempi della denuncia e così via. Credo che ci sia molta difficoltà a riconoscere questo tipo di stupri quando avviene. Parliamo di stupro solamente quando ci sono dei casi talmente agghiaccianti che permettono anche di creare il fantoccio sul quale scatenare tutte le nostre rabbie, ma anche tutte le nostre rabbie verso noi stessi o le persone che abbiamo vicino, perché io vorrei sapere quanta gente sta dentro a quei gruppi Telegram, tipo quello che è uscito durante il lockdown con quel nome, che era tutto un programma, stupro tua sorella, questa roba.
No, ma anche perché poi ci sono dei casi di violenze dove magari la situazione è per come è riportata dai giornali, per come sono gli strumenti di indagini, utilizzo questo termine terribile, spero che sia chiaro, non immediatamente palesi, come quelle, non so, di una ragazza violentata durante una festa, dove le reazioni non sono così veementi, perché c'è sempre quell'elemento di pensare che però se sei nel contesto della festa, se sei in una situazione ludica, eccetera, questa cosa così terribile non c'è, e quindi di conseguenza anche la reazione non è quella prendiamoli e impicchiamoli, e questo è un aspetto interessante forse.
Sì, poi è molto interessante anche vedere come la retorica viene rigirata a seconda di chi si rivolge, insomma, nel senso, quando c'era la caccia alle streghe vera e propria, questa prova che si chiamava prova dell'annegamento, lo metto mi sa anche nel mio libro se non sbaglio, la prova dell'annegamento in che consisteva? La strega, ovviamente le streghe non esistono, quindi la donna incriminata come strega, veniva lanciata in acqua, nell'acqua alta, se galleggiava sostanzialmente era colpevole e quindi bisognava ucciderla. Quindi se sopravviveva bisognava ucciderla, se invece non galleggiava, quindi affogava, moriva in quel modo lì, allora era innocente. Questa roba qua in qualche modo si trova ancora nella nostra società, penso ai casi in cui appunto al doppio standard, nel senso lo stupratore era ubriaco, quindi ha una scusante in qualche modo, la donna stuprata era ubriaca, quindi non crediamo a quello che dice, oppure vediamo cosa mi può venire in mente, perché questa cosa è ovunque, ogni cosa può essere interpretata in un doppio modo, il discorso del come è vestita, ha la minigonna, quindi è una poco di buono, quindi quella cosa è un invito sessuale, come se lo stupro di nuovo avesse a che fare col desiderio, il desiderio non è tale se non è condiviso, oppure c'è stato il caso di una ragazza che stava correndo a Villa Gordiani, era il 2021, correva naturalmente vestita da jogging, era anche inverno, quindi era anche molto coperta, e in quel caso là si disse non doveva andare a correre, quindi a prescindere da come sei vestita, truccata, struccata, festa, non festa, se sei una salutista, se sei una che ha bevuto, lo standard è quello lì, e secondo me caso per caso vediamo come si riesca comunque a trovare, se vuoi trovare un modo di discolpare gli stupratori e colpevolizzare la vittima, lo trovi, penso alle parole che ha usato quella madre di uno di questi 7 stupratori, no? Ma tanto che lei era una poco di buono.
Guarda, se hai letto la reazione di una delle persone indagate, che ha scritto su uno dei suoi canali social Dio, adesso mi ero appuntato le parole esatte, mi scuso per quello che ho fatto, ma basta insulti, come se bastasse una scusa e come se fosse un problema di insulti sui social, di fronte a chat dove invece pare che si rendessero benissimo conto di quello che stessero facendo.
Sì, ma che si rendessero conto o non si rendessero conto, torniamo al discorso della sentenza per cui non si accorgevano che era che lei non era consenziente, non importa, perché il danno tu l'hai fatto lo stesso. È chiaro che lei ha espresso il suo dissenso, oppure l'hai messa in condizione di non poterlo neanche esprimere fisicamente, e quindi poco rileva. Qua il punto è anche un po' un altro, nel senso che c'è la dinamica del vittimismo. Molto spesso succede questa cosa qua, me la ricordo in un ambito differente con J.K. Rowling, no? J.K. Rowling che disse delle cose: le donne trans non sono donne, eccetera eccetera, e il tipo di massa di persone, anche di violenza incontrollata che ricevette sui suoi social, la mise un po' nella posizione di fare del vittimismo e quindi di passare un po' dalla parte della ragione. Ma il fatto è che questa è un'altra dinamica, cioè la dinamica della violenza verso la persona violenta non mette la persona violenta nella posizione della ragione, e purtroppo i carnefici spesso lo fanno, cioè si trincerano dietro alle reazioni quando ci sono, perché nella maggior parte dei casi non ci sono nemmeno. Quindi noi adesso stiamo assistendo a un raro caso in cui si parla di stupro e in cui è possibile denunciarlo e probabilmente, spero, anche vincere in tribunale. E detto questo, anche in questo caso riescono a fare del vittimismo.
A questo discorso delle reazioni ci torniamo, grazie anche all'altro brano che hai scelto. She got arrested for shooting down her man, US Marshals. Caught her outside of Spokane. She said, I'd do it again, do it again, do it again, yeah, I'd do it again, I'd do it again, do it again, do it again, yeah, I'd do it again. She met her luck a year ago last Christmas. He drove a truck in town on business. She fell in love, or so she thought, 'cause Maryland was cold and Nevada was hot. So she moved alone to the city of sin, then got a place with him, put her chips all in. Yeah, got dark, he was a stranger, put his hands on her in anger, and she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, I'd do it again, do it again. Down to the police station in an 8-foot room for interrogation. Her fingerprints on the murder weapon, all they needed was a tape confession. And she was bloody, beat for years. Her demeanor was cold, but she cried no tears. This time it was his blood on her. She wore it like a badge of honor, and she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals caught her outside of Spokane. She said, do it again, do it again, do it again, yeah, do it again, I do it again, do it again, do it again, yeah, do it again. Drove 1,000 miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost a fight, she won it. Told the story, jury heard it, deliberating for a verdict. She's up for murder in the first degree, 'cause she refused to plead insanity, and she got arrested for shooting down her man. U.S. Marshals. The Interrupters, She Got Arrested. Valentina Mira, perché questo brano ha a che fare appunto col tema della reazione?
Diciamo che poi la reazione è una parola anche problematica, se vogliamo, nel senso che ci ricorda reazionario, un po' l'opposto. Credo che in generale abbia a che fare con il tema della violenza, della vendetta anche. Non dobbiamo neanche avere paura di usare questo termine, perché la vendetta non è solo quella di Stato, no? Quale spesso il carcere invece si configura, soprattutto visto lo stato del carcere italiano. E cioè, il 2022 è stato l'anno record di suicidi e così via. E sì, ha a che fare con la rabbia, ha a che fare con la violenza, con anche il tabù della violenza femminile, del fatto che si possa anche solo pensare di reagire, che si possa anche solo pensare di avere un diritto, magari anche giuridicamente tutelato, alla violenza attiva. Per esempio, non sto istigando le ascoltatrici alla violenza to court, sto dicendo che esiste un articolo, che è quello che parla di legittima difesa, che nel caso per esempio dello stupro è qualcosa che legittima una, cioè nel momento in cui tu riconosci che quella cosa là è uno stupro, quindi tu hai detto di no e loro o lui lo sta facendo lo stesso, già riconoscere quella cosa là come stupro, se si ha la possibilità di reagire in maniera violenta, prendere qualcosa, spaccargliela in testa, eccetera eccetera, purché la difesa sia la difesa sia commisurata all'offesa in termini di violenza, questo poi sarà eventualmente un tribunale nel caso a rilevarlo, comunque è un diritto. Cioè questa retorica che vuole la violenza sempre sbagliata, che però è una retorica molto cattolica e molto poco realistica, nel senso che non tiene conto neanche dei diritti che proprio il codice penale ci attribuisce. Cioè noi abbiamo il diritto di difenderci anche in maniera violenta, e comunque c'è questo enorme tabù sulla rabbia femminile in generale, sul fatto che la rabbia non debba essere sfogata solamente su noi stesse ma anche fuori, e comunque non è un caso, perché anche qua questo invito a tenere conto della legittima difesa non è in nessun modo, né vuole essere un dire se quella ragazza avesse reagito o se io stessa avessi reagito. Molto spesso non è possibile, ci sono delle impossibilità proprio materiali, e molto spesso la cosa ti costa anche la vita. C'è stato un altro caso sempre nel 2021, anche di questo si parlò molto, a Verona c'era questa giovane donna che stava a casa sua per gli affari suoi, e il suo fidanzato stava fuori casa, questo vicino, tra l'altro neofascista, le entrò a casa, provò a violentarla, lei reagì con violenza e lui la uccise. Quindi c'è un libro bellissimo che si chiama Difendersi, di Elsa Dorlen, uscito sempre per Fandango, è un saggio, che parla proprio di questa trappola, cioè del fatto che non è detto che che le minoranze oppresse, se rispondono con la violenza, ne escono meglio che non rispondendo. È per questo che poi esiste il freezing, cioè quel meccanismo di sopravvivenza che sembra tanto disfunzionale, ma che in realtà a volte è semplicemente il calcolo del male minore che noi facciamo a livello inconscio. Cioè tu ti blocchi perché non sei affatto sicura di poter uscirne meglio reagendo, però bisogna tenere conto che questa possibilità c'è. Penso anche al catcalling per strada, cioè puoi tenere lo sguardo alto, non devi abbassarlo per forza, puoi rispondere male a uno che si permette di dirti determinate cose in certi casi non ti conviene manco quello. Però insomma, sdoganare la violenza attiva da parte delle donne, non gratuita ma quantomeno quella difensiva, quella di reazione, sarebbe già qualcosa.
Prima hai detto una cosa, hai usato una frase per definire lo stupro, tu hai detto di no e loro lo fanno lo stesso, che rientra, e lo scrive anche nel libro, insomma, nella banalità dello stupro.
Sì, perché quello che sostanzialmente, vabbè, si parla moltissimo, no, di che cosa sia uno stupro, vista la quantità di sentenze che continuano insomma a delegittimarli questi no. Detto questo, comunque per lo stupro non è necessario che ci sia un gruppo per configurarlo a livello giuridico, o che sia filmato, o che ci siano delle percosse, quelli sono altri reati. Il punto è che lo stupro è: io ti ho detto di no, o te l'ho fatto capire in mille modi, o anche solamente in un modo, e tu però te ne freghi e lo fa lo stesso. Questa violenza sembra minima, questa violenza è estremamente normalizzata nelle nostre vite, però questa cosa qua è uno stupro, quindi questo è quello che volevo un po' raccontare nel libro, quella roba là che fa meno scalpore nel momento in cui qualcuno te lo racconta, però ti segna, mi viene da dire, non c'è una gerarchia della violenza, però ti segna, non dico nello stesso modo, però sicuramente nel senso che è come se ci fosse qualcosa nella tua vita che succede a causa di qualcuno, qualcosa che ti fa qualcuno, un uomo tendenzialmente, che ti insegna che tu i tuoi limiti non li puoi difendere sempre e che sono sorpassabili. Ed è un modo in realtà per metterti a tacere, per controllarti. Lo stupro è un'arma di controllo sociale, non è una forma di desiderio, non lo è per niente.
C'è un messaggio che ti voglio leggere perché ci riporta in qualche modo anche a quello che racconti nel tuo libro. Lo scrive Luciano, che dice: mi stupisce il fatto che gli stupratori, in particolare giovani, sembra che non abbiano madri, nonne e sorelle, non provengano da un contesto dove c'è la presenza di donne che li ha cresciuti ed educati. Sarebbe interessante, a mio parere, indagare su questo, sentire quelle donne cosa ne pensano dei violentatori che sono cresciuti vicino a loro. Al di là che Luciano non cita padri e fratelli, ma questo serve proprio a agganciarmi al libro, perché tu nel libro scrivi sostanzialmente una lettera a tuo fratello che non solo non ti ha creduto, ma si è schierato dalla parte dell'amico che è stato il tuo violentatore.
Sì, fa molto ridere, fa ridere e fa incazzare, mi si perdoni il termine, il fatto che si continui nella retorica a riportare la colpa a Eva, no? Perché allora se ci sono sette uomini che stuprano, nessuno parla dei loro fratelli e soprattutto dei loro padri, ma si parla sempre delle madri, perché dobbiamo comunque trovare una donna che ha la colpa del comportamento anche violento di un uomo. È come quando dicono, quando lo fa una donna o quando lo dice una donna è più grave. No, non è assolutamente più grave. È grave allo stesso modo, anzi è pure più comprensibile, perché siamo noi quelle oppresse, quindi siamo noi quelle che non sono totalmente libere di reagire alla violenza o di smantellare il patriarcato da dentro di noi. E quindi questo tipo di commento è estremamente frequente in questi giorni, non solo sui social e nella vita, però è tossico da morire, perché di nuovo porta alla colpevolizzazione delle donne, tra l'altro donne che e anche avalla il fatto che l'educazione debba essere fatta solo dalle donne, che questi padri invece che figure sono? Non so, ricordo lo stupro da parte di alcuni all'epoca militanti di Casa Pound a Viterbo qualche anno fa, e addirittura uno di questi che mandò il video al padre per vantarsi di questo simpatico stupro. Quindi diciamo che parliamo del ruolo paterno innanzitutto, poi nel caso chiediamoci queste madri in che famiglie vivono e se eventualmente c'è della violenza in quelle famiglie, perché semmai mi sembra la spia di questa possibilità, e che poi possano essere conniventi mi pare in molti casi evidente, però non credo che la responsabilità giaccia tutta nelle loro mani. Credo che se ci sono degli stupratori, la responsabilità di quegli stupratori e per la loro famiglia è un problema che riguarda francamente la loro famiglia. E invece mi chiedevi un'altra cosa, perdonami, mi sono persa.
No, ti chiedevo proprio di questa, in riferimento appunto anche al tuo libro, dove era stato appunto una parte della tua famiglia a non averti in questo senso creduta, e dunque ad indagare anche la parte maschile delle famiglie. Quindi direi che mai risposto assolutamente in maniera compiuta. Abbiamo ancora un minuto, Valentina Mira, che uso intanto per ringraziarti molto e ricordare il tuo libro X, pubblicato per Fandango, e per presentare l'ultimo brano che ci dà lo spunto di toccare un altro tema. Rebecca Lane, oggi abbiamo parlato di Guatemala, torniamo con lei in Guatemala, e non è la prima volta che in questa trasmissione incrociamo l'attivista e musicista rap guatemalteca. Sempre Viva è il brano con cui ci salutiamo, che hai scelto per quale ragione?
Allora, il brano dice sempre viva come mala hierba, sempre viva come, insomma, si capisce, l'erba, come si dice?
L'erba cattiva.
Perché di questa giovane donna che è stata violentata da questi sette qua, è stato detto non le ridaranno mai la vita che le hanno tolto, però il punto è che molte di noi sono sopravvissute, compresa lei e soprattutto lei, e quindi ci tengo a dire che le donne non sono morte tutte, magari a qualcuno piacerebbe, però le donne violentate sono tante e sono incazzate, e quindi per questa canzone. E grazie soprattutto a te per avermi invitata e a chi insomma si è accollato di ascoltarmi nonostante la rabbia e la timidezza insieme.
Ma no, direi che la timidezza stasera è venuta fuori un po' meno, mettiamola così. Grazie Valentina Mira davvero, e a risentirci, a presto, buona serata.
Ciao, grazie anche a te.